Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Cinema Underground, speciale su Alberto Grifi, terza puntata.
Solitude.
Intorno agli anni 65-67 mi ero dedicato a un tipo particolare di ricerca sul linguaggio cinematografico, che era l'approfondimento di quel settore che a Cinecittà si chiama effetti ottici speciali, un modo particolare di truccare gli obiettivi delle macchine da presa, una lente, un cristallo di un lampadario, è un'altra cosa che chi usa fare fotografie con mezzi di fortuna conosce bene.
Il problema però in realtà era un altro per me, cioè io avevo costruito sta roba qua perché si trattava un po' di rifondare un linguaggio cinematografico che veniva da un'esperienza di vita reale, che erano gli anni dell'uso delle sostanze psicotrope, e che avevano dato un'immagine dell'interno del proprio corpo, della natura, dell'esistenza, diciamo, della profondità di comunicazione col proprio corpo, questa meravigliosa scoperta di poter parlare con le proprie cellule, di mettersi in contatto con la grande luce, con la grande energia dell'esistente. Non solo io, ho forse 100 ore di nastri, oltre Anna bisogna sistemare il Parco Lambro, c'è Zavattini, ci sono gli autoriduttori che contestavano Verdiglione, che erano poi, diciamo, i primi movimenti di antipsichiatria, insomma.
Cioè, vi interessa allora?
Ma siamo con te, altrimenti saremmo andati via, capito? Noi siamo tutti quanti con te, altrimenti ci saremmo alzati e saremmo andati via. Noi non vogliamo lasciarti solo.
Ho
vogliamo
capito,
che vieni con noi, capito? Non è neanche un happening, è la vita, perché io sono 8 anni che studio psicologia, tra l'altro, capito? Faccio il 4° anno di psicologia, ho fatto una scuola sperimentale, sono stata nei manicomi, nei brefotofi, negli asili nido, lavorato coi pazzi, sono andata a Donne e Follia a Firenze, il secondo giorno sono stata insieme alle matte, che erano uguali, identiche a me, capito?
Pensiamo di stampare tutti i dialoghi, la teoria critica anche che è nata su Anna, considerando che questa teoria critica è anche, come dire, sta un po' sul crinale fra il cinema d'autore e il cinema politico, nel senso che quel famoso film dove un operaio è entrato in campo e ha detto delle cose che hanno poi reso assolutamente superflua e insignificante la sceneggiatura, quindi insomma questo entrando in campo ha sconvolto quella liturgia cinematografica, è entrato l'operaio e ha detto delle cose che i registi non se le sognavano nemmeno. Certamente lì la sinistra si vede come era fatta, si vedono le ragioni, si vedono le cazzate che sono state fatte, anche perché ne sono state fatte tante, ma però almeno possiamo vedere al tipo di qualità della vita alla quale si aspirava, ecco, che passava dai grandi temi, il rifiuto del lavoro e comunque una vita fuori dalla logica dei mercati, ecco.
Una gravità estrema dove vediamo i compagni palestinesi che pagano amaramente, cari compagni, in prima persona, al di là dei cattivi odori e della solidarietà occidentale.
Per Colombo è successa una cosa molto simile, perché mentre c'era un'organizzazione formalmente di sinistra, che vendeva i libri di sinistra, che vendeva i dischi di sinistra, ma vendeva pure la birra, guarda un po', di sinistra, vendeva anche i panini di sinistra. E questa è una cosa molto simile a quella di Anna, perché mentre gli organizzatori si aspettavano che questo film fosse una specie di Woodstock, un film musicale, che serviva come cassa di risonanza pubblicitaria ai loro divi dello spettacolo, tra l'altro, da una parte questa organizzazione che si comportava come un governo che vuole fregare i propri sudditi, e c'era un popolo invece che si è difeso espropriando questo governo. Ho fabbricato questa macchinetta perché avevo bisogno di trascrivere dai nastri di un quarto di pollice con cui era stato girato Anna nel 72. Bisognava pure vederlo questo film, e l'abbiamo trascritto su pellicola. Adesso si pone il problema contrario: i primissimi nastri magnetici che venivano usati col tempo hanno prodotto una collosità che probabilmente è la stessa colla che veniva usata durante la fabbricazione per spargere l'ossido di ferro, poi via via il biossido di cromo, poi i metalli evaporati, eccetera. Ho costruito un grosso armadio per lavare questi nastri con dei solventi in modo che possano essere fatti scorrere sul videoregistratore. Sempre parliamo di quei videoregistratori che hanno ormai almeno 20 anni. L'occhio, rispetto al mestiere di cui sto raccontando, era evidentemente l'epicentro intorno al quale le sue protesi cibernetiche, obiettivi e pellicole avrebbero dovuto, orbitando, compiere le loro rivoluzioni. Non si trattava più di guardare il mondo attraverso il macchinario cinematografico, che nella presunzione di essersi definitivamente insediato al posto dell'occhio biologico andava regolamentando la norma visiva. Era un bel gioco lavorare in questa direzione. Mi ero servito di lenti, prismi, specchi di vari tipi, come questo per esempio, nel tentativo di fondare una nuova grammatica visiva che tendesse a far emergere, insieme al passato filogenetico dei corpi, in uno spazio a più dimensioni, l'inconscio biologico della visione. C'è una verità che sta sotto agli occhi di tutti, diceva Braibanti, ma che nessuno vede, ed è la semplice constatazione che ognuno di noi è, come dire, una piccola cellula di un organismo più grande, che è il pianeta sul quale abitiamo. Sarebbe bello, pensavo, creare un luogo di sperimentazione dove il più lontano passato biologico possa essere scomposto nell'universo relativistico e ricomposto viaggiando attraverso l'infinità di tutti i soggetti viventi.
Black holes. Buche nere del palinsesto di Blackout.